SBS Italia.
E noi adesso ritorniamo in Australia e ritorniamo nei nostri studi di Melbourne, dove questa mattina abbiamo con noi anche un ospite. Con noi infatti Caterina Romeo della Università La Sapienza di Roma. Caterina, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Caterina.
Allora, Caterina Romeo è ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, dove insegna critica letteraria e studi di genere, ma attualmente si trova appunto in questa parte di mondo perché collabora come academic visitor presso la School of Cultures, Languages and Linguistics, Faculty of Arts della University of Auckland. Quindi sei qui da, insomma, diciamo, sei nell'emisfero sud ormai da qualche mese, ci dicevi Caterina,
sì,
no?
Sì, da gennaio sarò qui fino alla fine di giugno.
Ho capito. E quindi insomma sono diversi mesi che avrete anche per... tra l'altro sei qui con la tua bambina, quindi sì, insomma un'esperienza anche molto bella per lei. Allora, noi però con te questa mattina parliamo di un evento che appunto avverrà questa sera all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, dove parlerai di letteratura, genere e femminismo, spero di averlo tradotto o di averlo riassunto nel migliore dei modi, attraverso appunto la produzione letteraria contemporanea di oggi in Italia di donne migranti e donne di seconda generazione. Ecco, magari cederei il microfono a te per chiederti di raccontarci un po' di più come si articola questa letteratura, questo tipo di questa letteratura di genere delle donne migranti di seconda generazione. Magari quello che più mi incuriosisce è capire se esiste un po' un filo conduttore tra le diverse produzioni letterarie, oppure insomma sono abbastanza diverse, come si articola, come funziona.
Dunque, sicuramente esistono dei fili conduttori, è una letteratura molto ampia, è una letteratura che comincia convenzionalmente all'inizio degli anni 90, il 1990, e che quindi sviluppa una serie di tematiche, ma con il termine letteratura migrante, io utilizzo molto di più anche il termine letteratura postcoloniale, raccoglie di fatto la letteratura, la produzione letteraria, culturale di persone che vengono, di persone, donne anche, che vengono da diverse parti del mondo. Quindi è chiaro che sono tematiche molto diverse, sono anche viene anche incluso all'interno di questa letteratura il modo in cui queste persone vengono percepite dalla società italiana, ed è chiaro che a seconda da dove vengono nel mondo vengono percepite in maniera diversa. Quindi ci sono dei motivi conduttori, insomma, dei motivi comuni all'interno di questi testi letterari, però ci sono poi anche delle argomentazioni molto specifiche che vengono trattate, sono generi letterari anche molto diversi, ci sono romanzi, racconti, saggi, c'è molta poesia, eccetera. Insomma, quindi direi che è una produzione letteraria sicuramente molto diversificata e molto molto ricca.
Caterina, scusa, sì. Hai detto temi comuni, mi interessa perché qua in Australia c'è un po' un sottogenere, anche perché l'Australia naturalmente è un'immigrazione molto più antica rispetto a quella italiana, di diverse generazioni, c'è un po' questo sottogenere del crescere asiatico, crescere italiano, crescere greco a Melbourne, in Australia. C'è una cosa del genere anche in Italia? Crescere somalo in Italia, per esempio?
Allora, secondo me in maniera molto diversa, nel senso che sicuramente ci sono delle comunità, no? Ed sono delle comunità, sappiamo che nei movimenti migratori le comunità costituiscono anche uno di quelli che si chiamano i pull factors, no? Quindi il motivo per cui delle persone vanno in alcuni posti è perché esiste già una comunità di riferimento. Secondo me c'è molto di meno l'idea di comunità, anche per il fatto, cioè ci sono alcune comunità all'interno del paese, però ci sono anche il processo di, tra molte virgolette, integrazione, è un processo che fa sì che insomma i ragazzi che vanno a scuola, che sono dei ragazzi molto diversi, siano molto più attaccati a questo contesto locale che non magari alla comunità di origine.
Contesto locale in che senso? Cioè proprio di dove vivono?
Italiano?
Italiano? Sì, no, non, più che italiano, proprio locale. Ieri stavo facendo una lezione a Monash University appunto, e parlavamo proprio dell'appartenenza locale, cioè leggevamo un racconto in cui i protagonisti, che sono italiani somali, italo-somali, parlano romano, non parlano italiano, uh-huh, perché sono nati a Roma, cresciuti a Roma, e quindi hanno questa dimensione locale e una dimensione globale, quella che un po' manca è la dimensione nazionale, che diciamo c'entra anche molto con tutta la difficoltà della legge sulla cittadinanza, di includere queste persone nate in Italia all'interno della categoria della cittadinanza italiana.
Ma questa appartenenza così locale non è forse anche una caratteristica molto italiana, che insomma se si pensa è molto in sé, divisa tra regioni, cioè vuol dire io sono trentino, io sono romano, io sono napoletano, campano.
Certamente, è però più... questo vuol dire appunto che entrano a far parte anche del territorio nazionale, certo. Che come giustamente dici tu è un territorio molto caratterizzato dalla località, no? Certo. Dove, dal regionalismo, dalla provincia, eccetera.
Infatti non è io sono lombardo, ma io sono brianzolo.
Ancora iper più.
Esatto.
Però tu questa sera ti occuperai in particolare della letteratura prodotta da donne, quindi della letteratura sì. di genere. Ecco, appunto, tornando anche ancora ai punti comuni, ci sono appunto argomenti di cui le donne parlano di più, magari... non lo so, in qualche magari anche condividendo le loro esperienze.
Sì, ci sono. Allora, innanzitutto la letteratura delle donne migranti, la letteratura delle donne di seconda generazione sono tematiche ovviamente molto diverse, no? Nel senso che tutto il tema della migrazione, del lasciare un paese, eccetera, eccetera, non è presente nella letteratura delle seconde generazioni, ma c'è invece la presenza di una cultura diversa come cultura familiare, no? Però sono persone, le donne di seconda generazione, alcune le citerò appunto stasera, Uba Cristina Lifara, Egia Bascego, Gabriella Germandi, Gabriella Curuvilla, Encimubia, ce ne sono una serie.
Tanti nomi che tra l'altro poi sono anche diventati a livello nazionale molto famose, molto rinomate.
Molto molto famose, esatto. Quindi queste donne di seconda generazione parlano sicuramente di un contesto familiare, di origine, no? Però è l'origine che viene comunque dei genitori, e parlano invece del modo in cui vengono percepite in Italia, così come vengono considerate. Quindi per esempio uno degli argomenti purtroppo che unisce tutti molti di questi testi è il razzismo nei confronti della percezione delle donne nere in Italia, che è una percezione ancora molto collegata alle rappresentazioni di tipo coloniale. Questa è una cosa che viene molto spesso denunciata in questi testi.
A questo proposito, è perché in Italia non si sono ancora fatti i conti con il passato coloniale?
Sì, se lo chiedi a me sicuramente dico di sì, non si sono fatti i conti con il passato coloniale, per cui ci sono spesso appunto questo colonialismo che riemerge. Per quello che io dicevo prima, utilizzo molto più volentieri di migrante il termine postcoloniale, perché c'è una continuità tra tutto questo presente e il passato coloniale, e ci sono dei meccanismi che vengono riproposti in chiave diversa, ovviamente in chiave contemporanea, che però se andiamo a vedere affondano le radici proprio nel periodo coloniale.
Chiaramente insomma un tema più che attuale,
direi
caldissimo.
Sì.
Senti, appunto tu parlerai anche nella presentazione appunto che leggiamo dell'Istituto Italiano di Cultura, è segnalato che parlerai anche però di come queste donne sconvolgono, no? Questa narrativa patriarcale tradizionale. Ecco, in che modo quindi avviene questa rivoluzione?
Allora, ci sono innanzitutto la presenza di queste donne sul mercato editoriale. Il mercato editoriale è molto importante, perché quello spazio è uno spazio tradizionalmente caratterizzato da bianchezza sicuramente, e sicuramente i soggetti forti più presenti sono dei soggetti uomini, sono dei soggetti bianchi, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che queste donne non è un caso che parli di donne, io lo faccio molto volentieri sempre, però secondo me il lavoro culturale che hanno fatto specialmente le donne migranti di seconda generazione negli ultimi decenni è un lavoro molto molto importante, e quindi la loro presenza all'interno di questo spazio culturale è già molto importante, ed è molto importante anche il fatto appunto che loro mettano in discussione immaginari di tipo coloniale, come dicevo prima, che sono degli immaginari molto molto maschili, no? Quindi il fatto delle donne nere, sessualmente disponibili, bellissime, esotizzate, misteriose, eccetera eccetera, vengono di fatto contrastate con dei personaggi che vivono nella vita di tutti i giorni e che hanno una complessità ovviamente che va molto al di là del corpo, eccetera eccetera. Quindi mettere in discussione tutto questo, secondo me, dal punto di vista culturale è molto importante nell'Italia contemporanea.
Argomento attualissimo, anche basti pensare alle ultime polemiche con questa azione del gruppo femminista che ha buttato la vernice rosa sulla statua di Indro Montanelli, proprio perché lui è l'esempio.
Certo.
parlare del, in un certo senso del patriarcato, cioè dell'intellettuale apprezzato da tutti, il santino, che però in televisione ammette delle cose che con la nostra sensibilità sono atroci, cioè quella di avere sostanzialmente sposato, tra virgolette, una dodicenne, quella che adesso viene appunto giudicata come una violenza su minore, per lui era un fatto normalissimo.
Non solo era un fatto normalissimo, e la ragione che veniva addotta in queste situazioni...
Specifico, quando si trovava appunto in Abissinia, ai tempi prima della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sì, certamente, quello è famosissimo, no? L'intervista. Sì, sicuramente, poi la motivazione che viene addotta in questa situazione è quello che da loro si usa in questo modo, no? Quindi vengono presi degli ipotetici costumi del luogo per poi di fatto mettere in atto uno sfruttamento terribile, in questo caso sessuale, anche dei corpi delle bambine nere.
Noi stiamo parlando con Caterina Romeo, che è ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, insegna critica letteraria e studi di genere, attualmente si trova a Auckland in Nuova Zelanda per un periodo di studi e di conferenze, e questa sera appunto parlerà a Melbourne, poi questo fine settimana la sua conferenza sarà a Sydney.
Ecco, a proposito di questo, volevo segnalare ai nostri ascoltatori che la conferenza di questa sera sarà tra le 18 e le 20, è necessario prenotare chiamando il 9866 5931. L'evento è gratuito, oppure potete inviare anche un'email al iicmelbourne@esteri.it. Caterina, invece questa sera sarai appunto all'Istituto Italiano di Cultura, ma venerdì prossimo sarai invece a Sydney, sarai alla University of Sydney, dove il tuo intervento sarà un pochino diverso, perché sarà dedicato alla... il titolo è così: To be long to the nation or not to be long to the nation, race, color and the acquisition of citizenship. Quindi si parla, diciamo, di inclusione ed esclusione. Tu ne parli a livello sia europeo che italiano nelle tue ricerche, ma insomma, oggi che cosa vuol dire essere inclusi o esclusi in Italia? Proprio riferendoci al concetto di cittadinanza, razza, colore, che sono i tuoi argomenti in questo caso.
Sì, allora Francesca, volevo anche ricordare che domani sono anche alla University of Melbourne, domani
però questo
pomeriggio.
È un, non so se è un evento aperto al pubblico.
Non mi ricordo.
Indagheremo,
questo ve lo faremo sapere, però questa sera sì.
Sì, sì, quello di questa sera sicuramente, sì. A Sydney parlo appunto dell'inclusione, soprattutto quello che dicevo prima della cittadinanza, della legge di cittadinanza, e di come l'argomento della cittadinanza e l'inclusione all'interno della nazione italiana avvenga attraverso meccanismi ufficiali come quello della cittadinanza, ma anche attraverso meccanismi non ufficiali che sono poi quelli che passano per la vita quotidiana. Ieri appunto parlando a Monash delle seconde generazioni si faceva una differenza tra italianità, italianness e Italian citizenship, mostrando come appunto la cittadinanza italiana è qualcosa che uno acquisisce de jure, quindi no, attraverso il diritto, però invece esistono una serie di pratiche quotidiane che di fatto rendono la vita delle persone italiane, che appunto, come dicevamo prima, parlano il dialetto, mangiano la polenta, vanno a scuola con coetanei italiani, giocano a pallone, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che quella vita, anche se questi giovani non sono cittadini italiani, è una vita molto caratterizzata insomma da italianità. Certamente la cittadinanza è un momento molto importante proprio per il senso di belonging, così come specificato nel titolo, no? Perché c'è questo senso di esclusione che loro spesso denunciano, ma giustamente, perché sono nati e cresciuti in Italia e la nazione continua a rifiutarli a meno di un processo insomma lunghissimo, che sappiamo che è quello che caratterizza l'acquisizione della cittadinanza.
Ed è interessante come questo tema magari venga fuori alla luce per quanto riguarda il grande pubblico quando si parla di sport, quando c'è un atleta di colore iniziano subito i dibattiti: ma sarà veramente italiano? Poi magari nato e cresciuto in Italia, come dici tu, mangiatore di polenta.
È interessante che oggi più e più, almeno questo mi capita quando ritorno in Italia, è strano che la gente ancora se lo chieda, perché ci sono tantissime persone che all'apparenza sembrano diverse, ma cominciano a parlare e il loro italiano è assolutamente perfetto, insomma vuol dire che sono nate e cresciute nel contesto. Quindi insomma, da un certo punto di vista sembra sempre, non lo so, che si sia un po' indietro da questo punto secondo di vista
me,
in Italia.
Sì, secondo me, io lo dicevo sempre ieri, che la società secondo me sta avanti rispetto alla legislazione, perlomeno proprio perché, no, queste persone fanno parte del tessuto quotidiano, come diceva Carlo. Nello sport tutto questo diventa molto apparente perché lo sport è molto seguito, no? Tutto il caso di Balotelli è stato nel tempo molto, molto seguito, dopodiché appunto in Sudafrica c'era una nazionale tedesca che era molto più nera che bianca, no? E si cominciava a vedere appunto come altri, oppure quella francese, si cominciava a vedere come altri stati europei di fatto stessero incorporando questa nerezza all'interno di questo spazio simbolico della nazione, importantissimo, che è la nazionale di calcio, con molta più facilità tutto sommato, no?
Quindi sì, insomma, chiaramente è un discorso che vale ben oltre rispetto all'Italia, si può fare in diversi contesti. Allora, Caterina Romeo, ricercatrice all'Università La Sapienza di Roma, docente di critica letteraria e studi di genere, ti ringraziamo per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS. Ricordiamo ai nostri ascoltatori di Melbourne che questa sera sarai all'Istituto Italiano di Cultura, poi magari daremo anche i dettagli, capiremo se in effetti l'evento di domani è aperto anche al pubblico. Venerdì sarai a Sydney, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata, grazie infinite.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.